Primo novembre, solennità di tutti i santi, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 5, i versetti 1-12. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 7, i versetti 2-14. E vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000. segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda 12.000 segnati, con il sigillo. Dalla tribù di Ruben 12.000. dalla tribù di Gad 12.000. dalla tribù di Aser 12.000. dalla tribù di Neftali 12.000. dalla tribù di Manasse 12.000. dalla tribù di Simeone 12.000. dalla tribù di Levi 12.000. dalla tribù di Issacar 12.000. dalla tribù di Zabulon 12.000, dalla tribù di Giuseppe 12.000, dalla tribù di Beniamino 12.000 segnati con il sigillo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono, e agli anziani, e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono, e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello». Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, i versetti 1-3. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Discenda su di noi lo Spirito Santo, illumini il nostro cuore, il nostro cammino verso il Signore. e il suo regno. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Oggi la 31ª domenica è sostituita dalla solennità di tutti i santi. Celebriamo una festa che riguarda soprattutto noi cristiani, discepoli di Gesù Cristo, ma non soltanto. Sia che siamo ancora viventi sulla terra, sia che siamo passati attraverso l'esodo della morte e siamo dunque in cielo, nel regno di Dio, tutti noi siamo partecipi della beatitudine e della felicità. L'essere umano cerca la felicità, la vita piena, senza fine, e Gesù vuole dare una risposta a questa sete profonda presente nel cuore di ogni persona. Ma facciamo un po' di storia. Già nel IV secolo incontriamo in Oriente la commemorazione di tutti i martiri. In Antiochia essa veniva celebrata nella prima domenica dopo la Pentecoste, in Siria orientale il venerdì dopo la Pasqua, a Edessa il 13 maggio. A Roma troviamo le tracce di questa celebrazione, ma la solennità stessa assume importanza a partire dai tempi di Bonifacio IV, siamo nel 615. Col permesso dell'imperatore, il Papa trasforma il tempio pagano del Pantheon in chiesa dedicata alla Beatissima Vergine Maria e a tutti i martiri. La solenne consacrazione del tempio e il collocamento delle reliquie ebbero luogo il 13 maggio del 610. L'anniversario della consacrazione si celebrava ogni anno con grande partecipazione dei fedeli e il Papa stesso prendeva parte alla messa della stazione. Verso l'anno 800 la commemorazione di tutti i santi viene celebrata in Irlanda, in Baviera e in alcune chiese della Gallia, il giorno 1 novembre. Durante il pontificato di Gregorio IV, siamo nell'828-844, il re Luigi IX estende la festa a tutto il territorio del suo stato. In questa maniera la festa locale di Roma e di alcune altre chiese diventa una festa della Chiesa universale. Roma accoglie, per motivi che non conosciamo, la data gallica delle celebrazioni, cioè il 1 novembre. In questo giorno la Chiesa venera tutti i santi, cioè i martiri e i confessori. Nei primi secoli si conosce il culto dei martiri che hanno dato la vita per Cristo. Col tempo però compare il culto dei confessori, coloro cioè la cui vita risultava una fedele sequela delle parole di Cristo. Tra i confessori troviamo innanzitutto grandi vescovi che in modo particolare davano testimonianza della fede cristiana, la insegnavano, difendevano la sua purezza e la confermavano con l'esempio della loro vita. Si rendeva culto agli asceti, alle vergini, ai monaci, poiché essi davano testimonianza con una vita eroicamente cristiana. La festa di un santo era originariamente festa della comunità nella quale egli era vissuto, della chiesa alla quale apparteneva. Col tempo il culto dei santi assume una portata universale. Attualmente nel calendario di tutta la Chiesa commemoriamo santi che hanno carattere universale, sono conosciuti in tutta la Chiesa e ne indicano la sua universalità. Le chiese particolari e le famiglie religiose hanno i loro calendari particolari e così rendono culto ai santi che sono loro vicini in modo speciale. Celebrare la solennità di tutti i santi vuol dire annunciare il mistero pasquale nei santi che soffrirono insieme con Cristo ed insieme con Lui furono glorificati. La santità cristiana consiste infatti nella imitazione e nella partecipazione a quell'unico amore che aveva Cristo nell'offrire al Padre la sua vita per gli uomini. La santità cristiana consiste nella vita paziente di ogni giorno, nello spirito delle beatitudini, e nello stesso tempo l'adempimento della perenne vocazione dell'uomo alla perfezione. La chiamata alla santità riecheggiava nel Vecchio Testamento. Cristo dirà ai Suoi: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». San Paolo ricorderà ai Tessalonicesi: Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Cambiano i tempi e le condizioni in cui vive la Chiesa, ma la chiamata alla santità non viene meno. La santità si manifesta esteriormente in modi diversi. Viene realizzata dagli uomini secondo le doti della natura, i tempi e le circostanze della vita. Alla base però della santità vi è un'unica cosa, l'amore. Il santo camminava per la vita praticando il comandamento nuovo lasciato da Cristo. Oggi la Chiesa contempla con gli occhi di Giovanni Apostolo una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, ed esulta con grande gioia. Contempla la città santa, la Gerusalemme celeste, dove un gran numero dei nostri fratelli glorifica già adesso il nome del Signore. In questo giorno solenne, la Chiesa manifesta ai suoi figli ancora pellegrinanti sulla terra il loro esempio di vita. Ai nostri fratelli che sono già arrivati alla patria celeste, la Chiesa chiede aiuto e sostegno per coloro che sono ancora in vita. Seguiamo ora l'eucologia, l'antifona d'ingresso. Rallegriamoci tutti nel Signore, in questa solennità di tutti i santi. Con noi gioiscano gli angeli e lodano il Figlio di Dio. L'antifona d'ingresso è una composizione che canta la gioia nel Signore per la celebrazione di oggi, della quale si allietano anche gli angeli e glorificano il Figlio di Dio. Il canto all'Evangelo è tratto da Matteo, capitolo 11, versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Il Signore, la sapienza divina incarnata, giubilando nello Spirito Santo, celebra il Padre, rivelatore divino ai piccoli, e chiama questi, tribolati dalla vita, ad andare a Lui per ricevere l'anapausis, il divino beatificante riposo, e la suprema ricompensa donata ai santi, la quiete perfetta nel seno della beatitudine, fuori di ogni miseria, di ogni diminuzione, di ogni mutamento doloroso. Anapausis è un termine denso, che dice tutto. Ai beati, i santi del regno, il dono, preparato dall'eternità, e donato con infinita supereffluenza, ed è lo Spirito Santo divinizzante. Eccoci dunque davanti al brano delle Beatitudini, attestate dell'Evangelo secondo Matteo. Una pagina talmente conosciuta, citata, commentata, molto predicata, che rischiamo di presumere di conoscerla già e di non aver più bisogno di ricominciare a leggerla, a meditarla, a comprenderla. Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico, predicando la venuta del regno e chiamando alla sua sequela alcuni che sono diventati suoi discepoli. Ormai è un rabbi, un profeta, anche per molti credenti di Galilea, di Giudea. Attorno a lui c'è una piccola folla, nella quale abbondano malati, oppressi, poveri, persone che soffrono, piangono. Gesù sa guardare a quelli che lo cercano, lo incontrano, lo seguono, sa discernere innanzitutto la loro fatica, la loro sofferenza, ed è profondamente toccato dai mali delle persone. Gesù non è un predicatore distaccato che annunzia e parla guardando solo a Dio che lo ha inviato e che lo ispira ogni momento. Sa anche guardare all'uditorio concreto, a chi ha di fronte, e come sa ascoltare Dio, così sa ascoltare anche questa gente che si rivolge a Lui con gemiti, lamenti, domande senza risposta. Secondo Matteo, Gesù decide allora di consegnare a queste persone le promesse di Dio, che possono essere anche un programma per chi vuole seguirlo. Il testo evangelico, proclamato anche nella quarta domenica del tempo ordinario, si estende dal capitolo 5 fino al capitolo 7, versetto 29. È il primo dei sei grandi discorsi di Gesù, riportati dall'Evangelista Matteo. Al termine del lungo discorso, Matteo annota che le folle rimangono incantate dall'insegnamento di Gesù. Del discorso sulle beatitudini, Matteo e Luca presentano due redazioni differenti. La prima differenza è già nell'ambientazione geografica. Luogo pianeggiante per Luca, montagna per Matteo. In Luca il discorso è più breve che in Matteo, poiché Luca toglie ciò che è troppo giudaico per interessare i suoi lettori. Matteo ha 8 beatitudini, Luca 4 beatitudini e 4 maledizioni. Quelle di Matteo tracciano un programma di vita virtuosa con una ricompensa celeste. Quelle di Luca annunciano il rovesciamento delle situazioni da questa vita a quella futura. In Matteo Gesù usa la terza persona, tipica della letteratura sapienziale. In Luca invece Gesù apostrofa l'uditorio. In sintesi, possiamo dire che questo discorso, vero del contenuto, non fu tenuto da Gesù nella forma in cui lo troviamo oggi, un discorso continuo, unitario, pronunciato di fronte allo stesso uditorio. Quasi sicuramente proviene da vari discorsi tenuti in occasioni diverse. Lo scopo manifesto del lavoro di Matteo è quello di offrire un insegnamento attuale alla sua Chiesa. Siamo dopo la distruzione del Tempio, con l'occupazione della città di Gerusalemme, il ruolo dei capi spirituali riconosciuti, il giudaismo del tempo, era tenuto saldamente in mano ai rabbini. Questi, per cercare un centro di unità del popolo disperso, aveva iniziato a codificare l'eredità giudaica incentrata sulla conservazione e interpretazione della legge di Dio. La comunità cristiana di Matteo viene provocata a interrogarsi quale sia stato in proposito l'atteggiamento di Gesù. Si domanda se la sua interpretazione della legge collimi o meno con quella rabbinica. Si vuole sapere se egli sia stato uno dei tanti dottori della legge oppure un maestro eccezionale ed unico. Il tema fondamentale del discorso è che Gesù non è venuto ad abolire la legge e i profeti, ma ad adempierli. Matteo 5,17. Dobbiamo tener presente che per l'Evangelista tutto ciò che è detto nel discorso serve ad illustrare o è coerente con questo principio fondamentale. Possiamo ora riassumere i motivi che hanno portato l'Evangelista Matteo a comporre il discorso delle beatitudini. Innanzitutto distinguiamo una ragione pratica, che è quella di avere un riassunto completo e continuo dell'insegnamento etico di Gesù, da utilizzare con facilità nella predicazione e nell'insegnamento della Chiesa. Un'altra ragione importante per Matteo è quella di presentare Gesù come il nuovo Mosè, il fondatore di un nuovo popolo che conduce alla comprensione della legge e dei suoi precetti. Il discorso presenta un compendio degli insegnamenti di Gesù, in primo luogo ai giudei, con lo scopo di mostrare come Gesù adempia la legge e i profeti, non quello di dimostrare la superiorità del suo insegnamento sulle scritture o sulla tradizione ebraica. Nel discorso Gesù inoltre presenta ciò che per i cristiani è un'interpretazione autorevole della Torah. Il discorso è più interessato ai principi e agli atteggiamenti che non il dirimere questioni giuridiche o stabilire nuove norme. Inoltre, il discorso non rappresenta né un'etica strettamente individuale né un progetto di utopia sociale. Tuttavia, presenta implicazioni sia per la vita personale che per quella comunitaria. Gran parte dell'insegnamento di Gesù riguarda la buona condotta al presente. La lettura evangelica, dunque, della festa di oggi non è un sogno sganciato dalla realtà della nostra esistenza, ma la celebrazione di ciò verso cui noi stessi stiamo camminando. Quella di oggi è anche la festa del santo in potenza che ciascuno di noi porta dentro di sé. Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono? È la domanda che troviamo in Apocalisse 7, al versetto 13. È necessario rispondere a questa domanda, perché ci sono molti errori di prospettiva da correggere a proposito dei santi. Il primo è quello di immaginarli soltanto nella loro condizione finale, con un'aureola sopra la testa, collocati su un altare, o nella gloria della loro canonizzazione. In realtà, i santi sono in mezzo a noi, anche se ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Essi appartengono in primo luogo alla terra, a quel popolo in cammino che viene dalla grande prova della vita e sale in corteo ininterrotto verso la città definitiva. Spesso rischiamo anche di considerare i santi come dei superuomini che si elevano al di sopra dei comuni mortali con i loro miracoli, con un'eccezionale forza d'animo. Anche qui, se si guarda con maggiore attenzione, ci si accorge che neppure in loro i difetti del carattere sono sempre vinti e aboliti. Anch'essi sono soggetti alle passioni umane, ma le mettono al servizio della santità, perché la stessa santità non è che una passione convertita. Adeguandosi alla nostra vocazione divina, essa diventa capace di operare in noi profonde trasformazioni, frutto della grazia e della libertà. San Bernardo descriveva la Chiesa, fra le due venute del Signore, come ante e retro oculata. Con essa anche noi dobbiamo saper guardare indietro, verso l'ideale delle beatitudini, e nello stesso tempo rivolgere lo sguardo avanti, verso la folla dell'Apocalisse, a cui ci uniamo quando, con un gesto di uomini liberi, ci inginocchiamo davanti a quel Dio che vuole essere tutto in tutti. Ma esaminiamo il brano. I primi due versetti, in poche righe, Matteo riesce a dare il quadro esterno del discorso. Due cerchie di ascoltatori, la folla dietro e in primo piano i discepoli. Il monte da cui scende la parola, l'atteggiamento di Gesù, la qualifica di insegnamento del suo parlare. La folla che sta sullo sfondo ed è presente come uditrice, quella che alla fine è pronta a stupirsi, è la moltitudine dei potenziali discepoli ai quali la Chiesa è mandata in missione a portare l'insegnamento di Gesù. Il sommario della pericope, al capitolo 4, aveva adunato un pubblico per il discorso sul monte, nominando luoghi in cui molto probabilmente l'Evangelo di Matteo aveva cominciato a circolare: Siria, Galilea, Decapoli, Gerusalemme, Giudea, oltre il Giordano. L'accenno alle folle, poi, posto all'inizio, versetto 1, e al termine, capitolo 7, versetti 28-29 del discorso, fa da cornice all'insegnamento impartito da Gesù a tutto Israele. L'accenno ai discepoli non esclude la folla. L'insegnamento del discorso non è inteso solo per il ristretto gruppo dei discepoli, che in ogni caso non sono necessariamente i 12 apostoli. Certamente ci sono i 12 che hanno fatto vita comune con Gesù, ma questi discepoli rappresentano anche i credenti della Chiesa. La collocazione geografica del discorso, il monte, secondo alcuni si riferisce alla collina sovrastante la riva occidentale del lago di Tiberiade, ma poiché Luca dà una circostanza topografica del tutto diversa, è probabile che Matteo abbia voluto dare a questo grande discorso una cornice teologica più che topografica, richiamando alla mente dei lettori lo scenario in cui fu promulgata l'antica legge. Il monte delle beatitudini è l'eco e la pienezza del monte Sinai, è il luogo della rivelazione divina. Ricordiamo la vocazione di Mosè sull'Oreb, la consegna della legge sul Sinai, il sacrificio del Carmelo, Elia sull'Oreb, la trasfigurazione, l'apparizione del risorto ai discepoli. Sono luoghi elevati in cui Gesù, in cui Dio si rivela. Si annota, dice Matteo, che Gesù parla stando seduto. È la posizione del Maestro e la sua parola assume anche un timbro autorevole. Nelle scuole ebraiche il Maestro si metteva a sedere sulla panca con gli studenti seduti per terra davanti a lui. In Matteo, Gesù, al capitolo 13, si mette a sedere sulla barca. E anche nel Monte degli Ulivi Gesù si siede. Matteo parla anche letterariamente o simbolicamente della cattedra di Mosè. In Luca Gesù si mette a sedere per insegnare nella sinagoga di Nazareth, capitolo 4, versetto 20. Prendendo la parola, li ammaestrava. Letteralmente, aprendo la sua bocca, insegnava, un'espressione tipicamente semitica, utilizzata per indicare l'inizio di un discorso pubblico, di una dichiarazione solenne. Il verbo edidasken, insegnare, in Matteo, viene usato esclusivamente qui, in questo discorso, è ripreso poi al capitolo 7, versetto di 9, 29. Il discorso è sapienziale, anche nella formula, che rinvia al Salmo 77. Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli arcani dei tempi antichi, ciò che abbiamo nascosto, ciò che abbiamo udito e conosciuto, e i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi. Le parole di Gesù sono dunque un insegnamento, termine tecnico, per indicare che Gesù è l'interprete autorizzato della parola di Dio contenuta nelle sacre scritture dell'Antico Testamento. I versetti 3 e 11 contengono 8 beatitudini, in realtà alcuni ne considerano 9, tenendo anche quella del versetto 11. In greco, makario, makarioi, è dire uno beato, makarios è infatti il beato. Noi traduciamo così questa espressione presente molte volte nei Salmi, nella Sapienza di Israele. Makarioi, beati, un verbo, un vocabolo che gli Evangeli hanno preso dalla versione dei 70. Purtroppo il termine italiano non ne svela adeguatamente il contenuto. Beati non è un aggettivo, è un invito alla felicità, alla pienezza di vita, alla consapevolezza di una gioia che niente e nessuno può rapire né spegnere. Beati ha anche il valore di benedetti, in opposizione poi a quei guai di cui parlerà Luca. Indica qualcosa che non è soltanto un'azione di Dio che rende giusti e salvati nel giorno del giudizio, ma che già da ora dà un senso, una speranza consapevole, gioiosa, a chi è destinatario di questa parola. Ecco, promessa e programma potremmo definirla. Nessuno dunque pensi alla beatitudine come a una gioia esente da prove, da sofferenze, a uno star bene mondano. No. La si deve comprendere come la possibilità di sperimentare ciò che si è e si vive. Questo ha senso. fornisce una convinzione, dà una ragione per cui vale la pena di vivere. E certo, questa felicità la si misura alla fine del percorso, perché durante il cammino è presente, ma a volte è contraddetta dalle prove, dalle sofferenze, dalla passione. L'Antico Testamento è pieno di macarismoi, di proclamazioni di beatitudine. Ricordiamo il primo Salmo: beato è Israele perché ha il Signore per suo Dio, Deuteronomio 33:29, il Salmo 143 ancora, il Salmo 88. Beato l'uomo che ha acquisito la sapienza divina, Proverbi 3:13, eccetera. Ora, ciascuna beatitudine dichiara che il possessore di questa caratteristica sarà benedetto da Dio. Una benedizione formale è un'azione divina, a volte effettuata per mezzo di un intermediario, sia questi il sacerdote, il re, il genitore. Le beatitudini sono usate di frequente nei libri sapienziali dell'Antico Testamento. Le beatitudini del Nuovo Testamento si riferiscono a un premio futuro, escatologico, mentre le beatitudini sapienziali presuppongono che il premio sia già presente. Il programma divino per i beati è paradossale, quasi assurdo per la logica soltanto umana. Se si legge l'elenco dei beati con i termini correnti o con la morale corrente, essi appaiono come dei disgraziati, dei falliti, in una società dove il profitto e il successo vuole cancellare dalla faccia della terra ogni cosa. Il brano si presenta costruito con arte, ci si accorge subito della divisione in due strofe simmetricamente disposte, i versetti 3:6 e 7:10. Ciascuna presenta quattro beatitudini. La promessa del regno poi ricorre all'inizio della prima strofa e alla fine della seconda, diventando una inclusione letteraria, che vuol dire che tutte le benedizioni sono una realtà del regno. Iniziamo con la prima: beati i poveri quanto allo spirito. Non in spirito, che purtroppo è la traduzione letterale, quasi che fossero ricchi sciocchi che fanno finta di essere poveri, ma si tratta di coloro che sono onesti, pii, praticanti la giustizia, aperti a Dio che li ricompenserà. Ricordiamo la prima lettura. Una traduzione più libera porta: coloro che hanno spirito di povertà o che hanno un'anima da poveri. La Bibbia in lingua corrente porta quelli che sono poveri davanti a Dio, indicando così coloro che nella vita hanno imparato a contare solo su Dio. La spiegazione non è facile. Si vuole indicare l'atteggiamento religioso di colui che ha la viva coscienza del bisogno delle ricchezze di Dio, dei doni celesti di salvezza, dell'integrità della vita e dell'apertura agli altri. Si tratta di quelli che si lasciano fare poveri del tutto, e non economicamente e moralmente, ma da Dio. Essi accettano la situazione non per rinuncia, tutt'altro, bensì perché hanno finalmente conosciuto due fatti: confidare solo in Dio e che i beni materiali e morali sono il diaframma insidioso che impediscono di aderire a Dio e ai suoi diritti. Si parla di Anavim, i poveri dell'Antico Testamento, che non hanno nessuna pretesa o falsi orgogli. Il rimando è ai testi famosi di Isaia 57, 66. Luca ha soltanto i poveri. Il termine Ptokos, che denota l'accattone, non è semplicemente una persona con pochi possedimenti. Le beatitudini devono essere lette in relazione alla tradizione antico-testamentaria della cura speciale che Dio ha per i poveri. Numerosissimi sono i testi, degli appunti potete trovarne alcuni e da cui poi altri. La precisazione che Matteo fa in spirito serve a definire meglio i poveri come coloro che hanno riconosciuto nel regno di Dio un dono che non può essere forzato. Le espressioni poveri e poveri in spirito erano usate dai membri delle comunità ebraiche per definire se stessi, come mostrano rispettivamente, vi cito due esempi, quelli dei Salmi di Salomone e il rotolo della guerra trovato a Qumran. Di essi è il regno dei cieli. La serie di beatitudini, che dal versetto 3 si estende fino al 10, sono racchiusi dalla identica promessa, mentre i versetti 11-12 riprendono in una nuova forma il versetto 10. Siamo di fronte quindi a una struttura letteraria detta inclusione. Possiamo constatare che, lo abbiamo già anticipato, i versetti 3-10 sono composti di due parti simmetriche fra di loro, i versetti 3-6 e 7-10. In greco hanno persino lo stesso numero di parole, e questo ci conferma che siamo di fronte a un brano elaborato, ritenuto molto importante dal redattore. Il regno di cui si parla è in riferimento alla sovranità di Dio. Qui predomina il significato escatologico, anche se non possiamo escludere la ricompensa dal presente. Il termine cielo, poi, è un sostituto ebraico di Dio, probabilmente per non usare troppo liberamente questo termine. Sappiamo quanto gli ebrei ci tenessero. Beati gli afflitti, pentountes, i piangenti, coloro che soffrono per gli ostacoli che il mondo pone all'adempimento della volontà divina di salvezza. Sono coloro che soffrono per le miserande condizioni del mondo senza Dio o a Lui avverso. Qui lo sfondo è il profeta Isaia, capitolo 61, i versetti 2-3, dove la missione del profeta è appunto quella di confortare tutti coloro che piangono in Sion. L'occasione del pianto è la devastazione del primo tempio di Gerusalemme, 587 a.C. Secondo Siracide, capitolo 48, versetto 24, Isaia consolò gli afflitti di Sion. A questi Gesù, a questi afflitti, promette consolazione, anzi, egli stesso asciugherà le loro lacrime. Apocalisse 7,17, che a sua volta cita Isaia 25,8. Beati quelli che sono miti. Lo sfondo è il Salmo 37. I miti possederanno la terra e godranno di una grande prosperità. Il termine ebraico, tradotto miti, è anavim e corrisponde sostanzialmente al termine di Matteo 5,3, i poveri in spirito. La comunità ha preso il Salmo 37 per una profezia che illustrava la loro lotta contro i nemici. Non dunque pavidi o timorosi questi miti, ma sono quei poveri di spirito che accettano senza amarezze o rancore la loro condizione e trovano forza nella serenità e in una coraggiosa sopportazione. Questi miti erediteranno la terra, dove la terra non è necessariamente limitata al territorio di Israele. Nella letteratura apocalittica, infatti, la promessa viene stesa fino ad abbracciare il mondo intero, dato in dono ai giusti. Per gli eletti ci sarà luce, gioia e pace, ed essi erediteranno la terra. Alcuni manoscritti mettono Matteo 5,5 subito dopo il versetto 3, riunendo in tal modo le due beatitudini relative agli Anavim e l'abbinamento cielo-terra. Beati coloro che hanno fame e sete. La fame e la sete, nella Bibbia, indicano la tendenza a Dio e la nostalgia di Lui. Lo sfondo è il Salmo 107 che descrive come Dio abbia soddisfatto la fame e la sete degli israeliti e Matteo, ampliando la fonte che alcuni autori suppongono essere all'origine di questo Evangelo, la fonte Q, aggiunge la sete e la giustizia per chiarire la natura di questa fame, di questa sete. E la giustizia a cui si fa riferimento è la giustizia di Dio, in primo luogo, ma anche ai rapporti umani, alla condotta degli uomini. In un contesto apocalittico, la giustizia si riferisce alla rivendicazione dei giusti nel giudizio finale. La giustizia, comunque, è l'adempimento perseverante, fedele, di ogni dovere verso Dio. Questi bisogni saranno saziati non solo nel giudizio finale. La speranza si vede nell'apparizione del Messia, che è chiamato Adonai, nostra giustizia. Questa beatitudine chiude il primo gruppo e ritornerà poi per chiudere anche il secondo gruppo al versetto 10. Beati i misericordiosi, oi eleemones, sono coloro che imitando Dio sanno comprendere e perdonare il prossimo, secondo l'impegno evangelico che ripetiamo con la preghiera del Padre nostro. Lo sfondo, Proverbi 14, 21, 17, 5, la benedizione è il premio per la gentilezza mostrata ai poveri. La misericordia è prima di tutto un attributo di Dio, che a sua volta desidera vedere la misericordia praticata dagli esseri umani. Matteo, citando due volte Osea, capitolo 6, voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti, ecco, manifesta il desiderio di Dio di vedere praticata la misericordia e include la misericordia tra le prescrizioni più gravi della legge. La misericordia che ci si può aspettare di ricevere è quella al giudizio finale. Il Signore è oikitermon ed eleimon, tenero e misericordioso. Esodo 34,6. Qui in ebraico troviamo la radice del verbo rahem, il cui sostantivo rahem indica il seno materno e il plurale rahamin le viscere materne. Ecco, Dio vuole che tutti i suoi figli siano eleimonen, misericordiosi, che è il culmine della perfezione. Questo concetto di Dio misericordioso e pietoso verrà ripreso spesso negli scritti biblici. Ricordiamo la rabbia di Giona, perché Dio è misericordioso. Lo ritroviamo nel Salmo 85, nel profeta Gioele, e arriverà in quella definizione di Giovanni, prima lettera, capitolo 4, Dio è amore. Beati i puri di cuore. Questa beatitudine non riguarda soltanto la castità, ovvero quei famosi sesto e nono comandamento, ma riguarda la purezza della vita. Indica chi opera non solo con carità, ma anche con chiarezza, senza doppiezza. Qui lo sfondo è ancora una volta un salmo, il Salmo 24, che descrive coloro che potranno salire il monte del Signore, e sono quelli che hanno mani innocenti e cuore puro. L'espressione cuore puro non è un riferimento dunque alla purità sessuale rituale, né alla sincerità. Il cuore puro caratterizza le persone oneste, la cui integrità morale si estende al loro essere interiore, e le cui azioni sono coerenti con le intenzioni che vengono manifestate. Per la Bibbia, lo ricordiamo, il cuore è la sede dell'intelligenza, della volontà, dell'intimo dell'uomo. Nel cuore, infatti, si annida anche il male. Perciò, dirà Gesù, l'interno del piatto deve essere limpido, non soltanto l'esterno, poiché dal cuore, cioè dall'intimo dell'uomo, provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, eccetera. Matteo capitolo 15, versetto 19. L'ideale evangelico della purezza interiore si ricollega espressamente alla predicazione dei profeti, che insisteva molto sulla interiorità del culto e del servizio prestato a Dio. Ricordiamo ancora già Osea, già citato, il profeta Amos, Isaia. Ricordiamo il Salmo 50, la preghiera del salmista: crea in me, o Dio, un cuore puro. I puri di cuore vedranno Dio, e il vedere Dio non si riferisce ad una visita al Tempio di Gerusalemme, bensì al giudizio finale. Beati gli operatori di pace. E qui lo sfondo è la pace intesa come pienezza dei doni di Dio. Anche se qualsiasi pace viene da Dio e la pace perfetta sarà realizzata solo nel regno di Dio, seguire Gesù al presente comporta la ricerca attiva della pace. I portatori di pace saranno invitati ad unirsi agli angeli in occasione del giudizio finale. Portatori di pace non sono dunque gli amanti del quieto vivere, ma gli attivi operatori di pace che agiscono come Dio stesso, perché Dio è il Dio della pace e l'uomo di pace, ieri come oggi, è solo chi non fa la guerra. Oggi anche nella civiltà, nella nostra civiltà civile, tranquilla, ipocritamente chiamiamo operatori di pace i soldati che poi combattono vere guerre. Ora passi per l'America che oggi, come ieri, vive ancora della sua violenta epopea western, dove pacificatori erano chiamati gli uomini di legge che, stella sul petto, pistola in mano, pacificavano le frontiere dai banditi, dagli indiani ribelli, quasi tutti, affinché la civiltà potesse progredire anche nelle selvagge terre dell'Ovest. Ecco, la scrittura invece loda l'uomo pacificato dentro. Solo chi ha la pace nel cuore può donarla agli altri. Beati i perseguitati. Qui ritroviamo l'eco della prima beatitudine, con la quale viene racchiusa in un gruppo tutte le altre beatitudini, avendo come prospettiva il regno. I perseguitati lo sono per la giustizia, e qui il riferimento e alla quarta beatitudine, preparando il campo per l'esigenza di quella vera giustizia di cui abbiamo parlato, perché di loro è il regno dei cieli. E qui la ricompensa lega questa beatitudine alla prima. Gli appartenenti alla comunità di Matteo probabilmente vedevano in questa beatitudine una descrizione di quelle difficoltà, di quell'ostracismo sociale che doveva sopportare per il loro modo di vivere il giudaismo. Beati voi quando vi insulteranno. E qui il linguaggio passa dalla terza persona alla seconda plurale. I verbi in Matteo, se li confrontiamo con Luca, indicano che la comunità matteana è impegnata in un conflitto ancora in corso. Beato voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, diranno. Ecco, Luca invece suggerisce una separazione già avvenuta. Quando vi odieranno, vi metteranno al bando, vi insulteranno, vi respingeranno. Il passaggio dalla terza persona plurale alla seconda comporta anche il coinvolgimento diretto dei discepoli. Matteo inserisce un termine che non troviamo in Luca, pseudomenoi, coloro che mentiscono. Ora, l'inserimento potrebbe essere stato effettuato da un copista per limitare la generalizzazione, ma potrebbe essere comunque anche lo stesso evangelista ad averlo fatto. Non abbiamo elementi per poter dare delle indicazioni più precise. Rallegratevi ed esultate, cairete agagliaste, due imperativi presenti, l'ordine è continuare un'azione già iniziata, quella che ha visto prima Maria, la madre di Gesù, prima discepola beata, rallegrarsi all'annuncio dell'angelo. Il Signore è con te, conceperai un figlio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, poiché Maria ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Oggi anche noi, discepoli del Signore risorto, cantiamo sia nella divina liturgia latina che bizantina l'esultanza e la gioia. Efrenesto ta urania, agagliasto ta epigia. Esultino i cieli, si rallegri la terra, poiché il Signore operò con potenza il suo braccio, calpestando la morte con la morte, divenendo il primogenito dei morti. Egli ci ha scampati dal profondo dell'inferno e ha accordato al mondo la grande misericordia. È il canto del terzo tono del tropario della risurrezione della liturgia bizantina. Rallegratevi ed esultate. E si parla di ricompense. Una ricompensa per coloro che vengono perseguitati a causa di Gesù, coloro che soffrono per l'osservanza della legge. Ora, il motivo della persecuzione dei profeti nel passato verrà ripreso da Matteo al capitolo 23. Essi si beffeggiarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Secondo Cronache, capitolo 36, versetto 16. Nella situazione venutasi a creare dopo il 70 d.C., questo commentario alla distruzione del primo Tempio deve apparire particolarmente appropriata. La ricompensa dei discepoli e la nostra è la grande misericordia, la partecipazione alla risurrezione di Cristo, il Figlio di Dio. Ora, queste beatitudini sono chiamate la Magna Carta del Regno di Dio e terminano con un tono meno universale e astratto, se poi le consideriamo tali. Il tono estremamente concreto e personale è l'esperienza che i discepoli vivranno dopo la morte del loro maestro. Solo gli uomini di quelle categorie che abbiamo ora tracciato sono posti al centro del regno. Essi portano sul loro volto il volto del Signore che soffre con loro, per renderli perfetti come il Padre Celeste. Ora, a rileggere bene l'elenco, si è colpiti da un fatto, l'anonimato. È beato chi si trova in questa o in quella situazione. Ma chi si trova in tutte quelle situazioni? Ed insieme e totalmente? Beh, solo Cristo. Lui è povero di spirito, sofferente, mite, affamato, assetato, misericordioso, puro di cuore, pacifico, ha sopportato la persecuzione, la maledizione, la calunnia. Egli si è posto come unico modello delle beatitudini e mostra che è possibile. Esistono dunque quelli che accettano simili beatitudini? Certamente. Ma sono coloro che non compaiono mai ai posti di comando, non contano socialmente né economicamente, ed è la maggioranza di noi. Vorrei chiudere con una riflessione di un romanziere e polemista francese, Bernanos, che scrive. Bernanos è noto soprattutto perché autore del famoso Diario di un curato di campagna, un testo scritto nel 1936 e tradotto in ben 20 lingue. La casa di Dio è una casa di uomini, non di superuomini. I cristiani non sono superuomini, e i santi neppure, anzi, meno ancora, perché sono i più umani degli uomini. I santi non sono sublimi, non hanno bisogno del sublime, anzi, è il sublime, semmai, che avrebbe bisogno di loro. I santi non sono eroi alla stregua dei grandi personaggi di Plutarco, un eroe dall'illusione di superare l'umanità, mentre il santo non la supera, l'assume. Si sforza di realizzarla nel miglior modo possibile. Capite la differenza? Si sforza di avvicinarsi il più possibile al suo modello, Gesù Cristo, cioè a colui che è stato perfettamente uomo con una semplicità perfetta, al punto da sconcertare gli eroi, rassicurando gli altri, perché il Cristo non è morto soltanto per gli eroi, è morto anche per i deboli. Se i suoi amici lo dimenticano, non lo dimenticano i suoi nemici. È noto che i nazisti hanno sempre opposto alla santa agonia del Cristo nell'orto degli ulivi la morte gioiosa di tanti giovani eroi italiani. Il fatto che il Cristo vuole aprire ai suoi martiri la via gloriosa di un trapasso senza paura, ma vuole anche prendere ciascuno di noi nelle tenebre dell'agonia mortale, ecco, la mano ferma, impavida, può cercare appoggio sulla sua spalla per compiere l'ultimo passo, ma la mano che trema è sicura di incontrare la sua. Quelli che fanno molta fatica a comprendere la nostra fede sono quelli che si fanno un'idea troppo imperfetta della grande dignità dell'uomo nella creazione, al posto in cui Dio l'ha elevato per potervi discendere. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, perché siamo capaci di amare. I santi hanno il genio dell'amore. E chiudo, questa volta definitivamente, con la preghiera di Colletta. Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.